Newsline Sera.
18.48, una buona serata a Domenico Guerino, bentrovati a Newsline Serale. 5 consiglieri comunali di opposizione in Palazzo Vecchio hanno depositato in procura un esposto per chiedere chiarezza sui finanziamenti elettorali a Nardella e Funaro e sulle scelte che quei versamenti potrebbero aver determinato sul piano politico e amministrativo. Sdegnata la risposta degli interessati e dei vertici del Partito Democratico, i quali sottolineano la correttezza della rendicontazione dei contributi. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Quando mancano gli argomenti politici, quando si perdono le elezioni, quando le sconfitte elettorali creano divisioni, allora è il momento di guardare alla magistratura. È esattamente l'accusa che il centrodestra ha rivolto al centrosinistra dai tempi di Tangentopoli ad oggi, ed ora l'opposizione di destra in Palazzo Vecchio ci casca. Ike Schmidt, Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini della lista Schmidt, Guglielmo Mossuto della Lega e Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia hanno depositato un esposto per chiedere alla magistratura fiorentina di fare chiarezza sui finanziamenti alle campagne elettorali di Sara Funaro e Dario Nardella e sulle scelte che quei versamenti potrebbero aver determinato sul piano politico e amministrativo. Quando tutto è perduto, perché le opposizioni di destra a Firenze hanno perduto tutto, allora si va dai magistrati sperando in una condanna che pure non si nega a nessuno. Nelle liste ci sono i finanziatori e i nomi sono pubblici, come le rendicontazioni puntuali, e ci sono nomi di persone che per non sbagliarsi hanno finanziato sia la destra che la sinistra, all'americana, solo per fare un esempio. La sindaca si dice tranquilla e ribadisce che tutto è stato fatto a regola d'arte. L'ex sindaco Dario Nardella, per 2 mandati e eurodeputato sempre del PD, ha detto di aver già messo al lavoro i suoi avvocati. Nel frattempo la destra, tra i recenti casi giudiziari del sottosegretario Andrea Del Mastro, della ministra Daniela Santanchè e dell'ex governatore della Liguria Giovanni Toti, in procura è già di casa.
Vannacci contro Nardini. L'ex generale attacca infatti l'assessore alle pari opportunità della regione Toscana. Per Nardini è scandaloso che Luca abbia ospitato un convegno con la mia partecipazione, arrivando perfino a etichettarmi come omofobo. Una cosa oramai logora, usata dalla sinistra, che oramai non ha più parole e non conosce nemmeno il vocabolario. Questo è quanto dichiarato Vannacci. La replica di Nardini ai nostri microfoni, disponibile a un confronto pubblico con l'europarlamentare leghista, certo non ad una adunata di antiabortisti. Sentiamo.
Ritenevo molto grave che l'amministrazione comunale di Lucca, la maggioranza dell'amministrazione comunale di Lucca, abbia deciso di patrocinare, proprio non a caso, io credo, il 17 maggio, nella giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere, un'iniziativa che lo ha visto protagonista insieme a una serie di esponenti di un'associazione antiabortista, fatico a definirli pro-life. Io ho definito quell'iniziativa uno sfregio alla cultura, alla storia, ai valori più profondi di quella città e della Toscana tutta. Io ricordo ancora le bellissime immagini di Lucca la scorsa estate, quando si è colorata di tutti i colori dell'arcobaleno e non del nero in cui la vorrebbero colorare Vannacci e i suoi amici, per ospitare la grande parata del Toscana Pride. Quella, a mio avviso, rappresentava davvero quell'immagine, il DNA profondo di quella città e di tutta la nostra regione. Tra l'altro Vannacci mi accusa poi di non accettare o comunque non essere disponibile ad un confronto con lui, mi dice che sarei dovuta andare a quell'iniziativa per confrontarmi con lui, ma io, come dire, devo partire da un presupposto. Io sono convinta che in democrazia ci siano dei confini, e quei confini per me sono rappresentati dai valori costituzionali, quindi decisamente faccio anche un po' fatica a pensare di confrontarmi con chi invece sta evidentemente fuori da quei confini, perché ammicca ai fascisti, strizza l'occhio ai fascisti, dice che i gay non sono normali.
E intanto la campagna elettorale per le prossime regionali va, nonostante non abbiamo ancora i nomi ufficiali dei candidati, ma dei candidati in pectore, nonostante non abbiamo nemmeno ancora la data. Però oggi pomeriggio, alla Cooperazione in Festa, 3 giorni organizzata a Lega Coop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, c'è stato un faccia a faccia, potremmo dire, come lo possiamo chiamare. Raffaele Palumbo, buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
La tua cautela sempre.
Cosa è successo tra Gianni e Tomasi?
Allora, prima di tutto, l'istituto degli innocenti, le iniziative squisitamente politiche sono estremamente proibite, per cui gli interventi del presidente uscente della regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Pistoia e coordinatore di Fratelli d'Italia Alessandro Tommasi sono stati separati, quindi nessun faccia a faccia, e dedicati ai temi della cooperazione. Eugenio Giani giocava in casa e Alessandro Tommasi giocava fuori casa, teoricamente, e lì ha sfoderato, come dire, la dottrina Tommasi, potremmo dire, cioè un enorme rispetto e interesse e realismo per il mondo della cooperazione, che dal centrodestra è sempre stato visto con molto sospetto, quelli che non pagano le tasse ed altre cose del genere. Tommasi è stato tutt'altro, ha citato i prodotti al chilometro zero della Coop, insomma è stato nella situazione, ma in realtà, come dire, non ci sarebbe notizia, se non che abbiamo provato un po' a provocare entrambi i candidati, come tu giustamente definisci, un pectore, uno per il centro-sinistra e l'altro per il centro-destra, e in realtà si sono dimostrati tutti e due parecchio spazientiti, per usare un eufemismo, pur nella correttezza naturalmente dei toni, ma sostanzialmente sono dimostrati un po' innervositi da questo traccheggiare da parte delle coalizioni o comunque del partito o dei partiti che li sostengono, perché nessuna candidatura è stata ancora ufficializzata, né quella di Eugenio Giani né quella di Alessandro Tommasi, per motivazioni diverse. Tra l'altro Alessandro Tommasi avrebbe alle spalle una coalizione naturale, che è quella che governa il paese, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, e poi candidati minori, sostenitori minori, potremmo dire così, rispetto parlando, mentre invece la coalizione che riguarda il Eugenio Giani, il candidato del centro-sinistra, è ancora piena di punti interrogativi, perché andrebbe, potrebbe andare da Matteo Renzi a Raffaele Togliani passando Giuseppe Conte, per cui non sarà semplicissimo mettere insieme questo passaggio, considerato il fatto che il partito del presidente uscente è un partito governato da Elie Stein, e quindi da Emiliano Fossi, e quindi da una parte del partito a cui il Eugenio Giani non apparteneva, e questa è una variabile da considerare. Grande nervosismo, muovetevi, dicevano gli occhi sia di Tommasi che di Giani quando le abbiamo provocate su questo tema, per cui siamo veramente a stringere. Oltre il referendum non si potrà andare per definire chi correrà per le prossime elezioni regionali del prossimo autunno.
Ecco, Tommasi, Raffaele, leggo delle agenzie, ha ribadito il fatto che fare campagna elettorale per un mese è poco serio, insomma, no? Del resto Giani ha la preoccupazione che ricordavi, anche perché poi non andrà al voto solamente la Toscana, il rischio per Schlein è di non avere nessun candidato governatore o candidato o governatore eletto o governatrice, esatto, che sia di fede, di osservanza al Schleiniana. Quindi, esatto. Entrambi hanno un po', no? Sono un po' giustamente sulle spine. Magari faranno un asse, no? che dici?
Questo è un bel colpo di teatro, non c'è dubbio. Però Alessandro Tommasi, come giustamente ricordavi da studio, lo ha fatto notare, ha detto non è serio, cioè, e parlava di suoi, e parlava di suoi come se non fossero suoi. Andate a chiederlo a Roma, ha detto, perché se da Roma non si danno una mossa, la cosa non è seria. Insomma, parole forti da una parte, dall'altra parte invece Giani, peraltro molto più navigato di chiunque altro, anche lui ha perso un po' quando abbiamo detto il presidente, ma lei non si è scocciato, lei ha detto non mi provochi, mi ha risposto.
Addirittura, anche perché Raffaele Giani, ti ricorderai, no? È diventato governatore lanciando la sua campagna, la sua candidatura molto tempo prima, quando si parlava addirittura di primarie, poi ci fu la parentesi al Covid, alla fine, come dire, nell'ultimo abbrivio, anche in virtù, diciamo, dei buoni auspici Matteo Renzi, che comunque aveva un peso forse maggiore allora di ora in Firenze, in Toscana, divenne candidato. Però qui siamo in un quadro completamente diverso, no? In una situazione.
È un quadro diverso della cosa che ricordavi tu, cioè è del tutto peraltro comprensibile nei fatti, nessuno è nato ieri, che il partito in questo momento è governato da persone diverse da quelle per cui aveva votato Eugenio Giani quando si andò a decidere la leadership del partito, e che queste persone vogliono tesaurizzare questa loro posizione di leadership. Non c'è niente di inconfessabile in questo, però diciamocelo, insomma, d'altra parte lo stesso Giani è scocciato, perché dice ma allora il mio lavoro finora come l'avete giudicato? E questo pezzo di ferro dovrà fare una sintesi rapida, perché se no non è serio, citando Tommasi.
Grazie, grazie a Raffaele Palumbo, buona serata, buon lavoro, ciao Raffaele.
Grazie a te.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. E sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Infruneta e il Bivio con la variante di Valico. Da segnalare anche code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Passiamo proprio sulla 11 dove ancora per traffico intenso si segnala segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pise, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Pipilì invece per un incidente avvenuto al chilometro 34, 3 chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. A causa del traffico intenso invece in direzione mare, code in uscita La Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze in via Romana stanotte per il sollevamento di macchinari dalle 23 fino alle 5.30 di domani mattina, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio, Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca, nuovo impulso alle ricerche della donna scomparsa a Prato. I carabinieri con colleghi venuti da Firenze sono stati convogliati nel primo pomeriggio alla zona dei Lecci, a circa un chilometro di distanza dal residence da dove Maria Denisa Adas, trentenne, è scomparsa la notte tra giovedì 15 maggio e venerdì 16 maggio. Si è levato in volo anche un elicottero. Queste ricerche sarebbero state indirizzate dai cani molecolari. Secondo quanto appreso, la madre della scomparsa è stata intanto convocata a Prato dai carabinieri e sta raggiungendo da Roma la città toscana. Maria Denisa Adas, 30 anni, era venuta a Prato da Roma dove ha preso alloggio in un residence. Firenze si conferma tra i protagonisti del Meeting Industry Globale. Secondo la nuova classifica ICCA del 2024, cioè International Congress and Convention Association, il capoluogo toscano è nella top 100 mondiale. Firenze da anni investe in turismo congressuale con una strategia che privilegia la qualità e la coerenza dei congressi con lo sviluppo della città. Il commento di Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, non inseguendo i numeri ma puntando su appuntamenti internazionali rilevanti per i contenuti e per il valore che lasciano sul territorio. A proposito di contenuti e di valore del territorio, Fondazione CR Firenze Comune hanno firmato oggi il protocollo d'intesa che segna l'avvio del progetto Recreos per la rigenerazione dell'area di via Palazzuolo e di via Fini Guerra. Gli interventi sono firmati dallo studio di architettura Luca Dini, Design and Architecture, il cuore della nuova via Palazzolo, si concentrerà nel tratto tra via Masofini Guerra e via del Porcellana. Prevista un'area a bassa percorrenza di auto con l'eliminazione del dislivello tra carreggiata e marciapiede. Sandra Salvato ha sentito Bernabò Bocca, presidente di Fondazione Cassa Risparmio Firenze, e proprio l'architetto Luca Dini.
Partiamo, noi siamo molto contenti di questo progetto sul quale la Fondazione e il Comune stavano già lavorando da mesi. Questo progetto sarà un unicum a livello non solo fiorentino ma a livello nazionale, cioè creare una strada dedicata al settore economico che oggi più sta soffrendo in Italia, che è il settore dell'artigianato. Oggi vediamo come molte industrie debbano delocalizzare la lavorazione di alcuni pezzi nella propria industria. La nostra idea è proprio quello, viceversa, di riportare gli artigiani sulla strada e fare vedere agli italiani e anche ai turisti di che cosa l'Italia è capace. Cominceremo con l'inaugurazione il 6 di giugno del primo fondo. Oggi abbiamo ovviamente più domanda che offerta, nel senso, a fronte di circa 40 fondi che oggi operano su questa strada, che sono fondi chiusi, quindi fondi disponibili all'operazione, abbiamo più di 220 richieste da parte di artigiani che vogliono aprire sulla strada stessa.
Il progetto nasce con l'intento proprio di fare con poco tanto. L'ispirazione che dà anche il presidente è proprio quella di Notting Hill a Londra, un posto abbandonato che poi adesso è diventato un luogo assolutamente di turismo, vero, di curiosità. Faremo molti interventi verdi, l'idea è proprio quella. Ci saranno interventi di arredo urbano, ci saranno alberature, ci saranno anche il verde che sale sulle facciate.
Sarà in vigore dal prossimo 31 maggio, ovvero dal 15° giorno dopo la pubblicazione della delibera nell'Albo Pretorio, il nuovo regolamento per le locazioni turistiche breve del Comune di Firenze. Nel frattempo, fa sapere Palazzo Vecchio, la Direzione Sviluppo Economico e Turismo ha pubblicato online la pagina Locazioni Turistiche Brevi, con informazioni utili, FAQ, oltre a documenti, tra cui il testo integrale e il nuovo regolamento. Tra le domande frequenti pubblicate sulla pagina online è possibile trovare risposta alle richieste: cosa si intende per locazione turistica breve, come si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, chi deve richiedere l'autorizzazione, se non ho ancora acquisito CIR e CIN li dovrò comunque acquisire, quali sono i limiti per il Comune di Firenze, come posso verificare se l'unità immobiliare ricade all'interno del nucleo storico UNESCO, ovvero zona A. Il Comune di Firenze, primo in Italia, ha un regolamento per governare il fenomeno delle locazioni turistiche brevi, questo quanto dichiara l'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini, in testo innovativo, dettagliato e articolato per il quale le persone interessate possono avere necessità di chiarimenti e approfondimenti, e per questo motivo, grazie al lavoro degli uffici, dice Vicini, è già online una pagina ricca di informazioni, documentazione e risposte utili alle domande più frequenti.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Venerdì 23 maggio dalle 18 al centro Pecci di Prato, l'evento Qui Resteremo con Ali Rashid, sempre con le giuriste Francesca Alberese e Michela Frulli, un momento per fare il punto su quanto sta accadendo a Gaza, sulle posizioni internazionali e sulle iniziative di sostegno al popolo palestinese, ma soprattutto un momento per ricordare l'impegno e la figura di Ali Rashid, come ci ha raccontato nell'intervista palestinese Omar Suleiman, che sarà presente alla serata.
Sarà molto difficile stare lì a parlare del nostro amico Ali, scomparso neanche una settimana fa, e sarebbe stato bello stare lì ad ascoltarlo invece. Ali se n'è andato con il cuore affaticato, solitamente lui soffriva di problemi cardiaci, però gli eventi, ahimè, che succedono a Gaza, in Palestina in generale, l'hanno portato via. Mi spiace tantissimo e sarà molto difficile appunto parlare di lui, ma anche parlare di quello che succede a Gaza e in Palestina oggi. oggi che va al di là di ogni immaginazione di un cervello di un essere umano. Il problema più grande è tutto ciò che succede con il silenzio assenso di tutti i governi occidentali e degli Stati Uniti d'America, ma anche con il silenzio e l'indifferenza che c'è in giro. Nonostante l'indignazione delle persone, questa indignazione non si traduce in atti concreti davanti alle istituzioni, al Parlamento. Guarda, non succedono i genocidi tutto il giorno, è successo uno un anno, 19 mesi fa, e continua a essere tutti i giorni in diretta. Vediamo le immagini strazianti di qualcosa di epocale.
Hanno trovato una sistemazione i 5 nuclei familiari, 22 persone in tutto, provenienti dalla striscia di Gaza e in arrivo nei prossimi giorni a Firenze. Necessitavano di una tempestiva soluzione alloggiativa, per questo anche la comunità islamica di Firenze aveva rilanciato il loro appello. Il comune di Firenze si è attivato immediatamente in stretta collaborazione con la realtà del territorio, coordinando richieste e dichiarazioni di disponibilità. Obiettivo raggiunto: la Madonnina del Grappo metterà a disposizione le strutture è necessaria a questa prima accoglienza, anche la Caritas diocesana e il coordinamento delle Misericordie e l'area fiorentina supporteranno l'avvio delle persone. Alle 19.10 ci occupiamo di referendum, del referendum prossimi venturi. Questi referendari sono 5, come sapete. Naturalmente noi siamo in regime di par condicio, quindi non possiamo entrare nel merito della discussione politica, no? Almeno lo faremo negli spazi dedicati. Però, siccome uno dei temi che è più evidente in questi giorni è la difficoltà anche a capire, oltre ad essere informati, a capire i quesiti referendari, cosa significhino, anche perché naturalmente si tratta poi di leggi che vanno abrogate in parte, delle singole parole, insomma, sono quesiti complicati, come spesso accade nei referendum. Allora noi abbiamo pensato che magari potesse essere opportuno, giusto e costruttivo spiegarli. Naturalmente non lo faremo noi, ci affideremo via via a degli esperti. Questa sera, buonasera e grazie di essere con noi, la professoressa Elisabetta Catelani, che è docente di istituzione di diritto pubblico all'Università di Pisa. Buonasera professoressa.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Come dicevamo, insomma, questi quesiti, come sempre accade o come spesso accade, sono di difficile comprensione, no? Il linguaggio delle leggi non è sempre semplice, e poi il fatto che non ci sia grande informazione va a completare il quadro. Noi con lei volevamo capire per cosa andiamo a votare riguardo al secondo quesito del referendum. Io leggo il testo prima, professoressa, se mi permette, poi lei ci aiuta a capirlo, ok? Il quesito è questo, secondo quesito. Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, numero 604, recante norme sui licenziamenti individuali, come sostituito dall'articolo 2, comma 3 della legge 11 maggio 1990, numero 108, limitatamente alle parole compreso tra un alle parole ed un massimo di 6 e alle parole la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15 prestatori di lavoro. E poi c'è il punto interrogativo che vale naturalmente per chi ha capito il quesito. E allora spieghiamolo, professoressa, grazie.
Allora, innanzitutto è giustissimo quello che ha detto. Oggettivamente i quesiti referendari, questo come gli altri che, su cui noi andremo a votare quest'anno, ma anche quelli precedenti, sono oggettivamente complessi da capire, da comprendere, per tutti, anche per i costituzionalisti o per i laboristi, ecco, non soltanto per il normale cittadino. Non a caso c'è il titolo che semplifica e comunque ci dà già un'indicazione su qual è l'oggetto di questo referendum. Questo riguarda i licenziamenti e le relative indennità per quanto riguarda le piccole imprese. In questo caso, e devo dire, questo è il quesito forse più facile da comprendere rispetto anche agli altri, perché qui prevede soltanto un'abrogazione parziale, quindi se si va a prendere la legge e poi si vede cosa è abrogato, un giurista riesce a capirlo, appunto un giurista. Allora, qual è il problema fondamentale? Il quesito riguarda quindi i licenziamenti e le indennità nei confronti dei lavoratori delle piccole imprese, qualora siano stati fatti questi licenziamenti senza giusta causa né giustificato motivo, quindi solo in questa ipotesi. Riguarda quelle imprese, appunto piccole imprese con meno di 16 dipendenti, che rappresentano l'asse portante, diciamo così, della nostra industria e della società italiana, per cui la ricaduta di questo quesito referendario è sicuramente importante. Qual è la normativa attuale? La normativa attuale prevede la possibilità per queste aziende di versare da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 6 mensilità qualora il lavoratore sia stato licenziato senza giusta causa e giustificato motivo. Con l'abrogazione si affida la decisione sulla quantificazione integralmente al giudice, il quale giudice dovrà fare tale valutazione tenendo conto ovviamente di vari aspetti, ossia il fatto che il lavoratore abbia una determinata anzianità, abbia determinate caratteristiche, abbia svolto ovviamente un'attività per un determinato, in rapporto a una dimensione di un'impresa che può essere un'impresa formata da 2 persone, 3 persone o appunto 15 persone, l'anzianità di servizio, il comportamento, le condizioni. Quindi la valutazione da parte del giudice è discrezionale e non è identificata in una precisa quantità. Potrebbe essere non come limite massimo 6 o al massimo 14 mensilità come la legislazione attuale, ma andare anche a 36 o anche oltre mensilità.
Quindi il meccanismo non è più automatico, ma dipende dal giudizio di una parte terza, per l'appunto, che entra nel merito della questione e decide sulla base delle testimonianze che vengono acquisite, le prove di quelle che il contesto, no, lavorativo, come lei spiegava, oltre che le condizioni oggettive di lavoro.
Esattamente.
Professoressa, grazie davvero di averci aiutato, perché io francamente
non è oggettivamente facile.
No, peraltro lei giustamente ricordava che questa è la spina dorsale del paese, perché parliamo, se non sbaglio, il 95-96% delle aziende italiane ha queste dimensioni, e quindi è evidente che è un quesito che va a toccare una parte importante della popolazione, della forza lavoro in Italia, no?
E quindi il rischio è di un'incertezza per le aziende, sicuramente per il lavoratore il rischio è che poi le aziende non assumano. La doppia conseguenza che si può desumere da questo referendum sono queste: forse un indennizzo più alto, però il rischio è dall'altra parte un'incertezza per le imprese e quindi meno assunzioni? Punto interrogativo.
E quindi qui naturalmente il popolo nell'esprimere la scelta sarà sovrano.
È una valutazione dei singoli.
Certo. Grazie mille, buona serata.
Bene,
professoressa Elisabetta Catalani.
Buonasera a tutti.
Grazie.
Gli ascoltatori.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 22 alle 17.30, Burr, una storia editoriale italiana, con Lidia Salerno, responsabile editoriale Burr, e Francesca Bertazzoni, editor Burr. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Divan Firenze, la sezione ANPI di Prato e di Vernio e l'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina, organizzano l'evento Qui Resteremo. Venerdì 23 maggio al Centro Pecci. Alle 18 dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Palestina con l'attivista Omar Suleiman, Francesca Albanese e Micaela Frulli. Alle 20.30 inaugurazione della mostra fotografica Qui Resteremo e Kefia, matite italiane per la Palestina. Celebre raccolta con tavole di Milo Manara, Andrea Pazienza, Guido Crepax e tanti altri. Alle 21.30 musica dal vivo con Est, Est, Est. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E buffet dai sapori palestinesi, contributo minimo di 10 euro facoltativo. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Insomma, allora vi aiutiamo a capire questi tiri referendari, li trovate anche in podcast, poi le interviste che faremo. Il taglio di alberi sul Lungarno Colombo a Firenze è stato al centro di la Controradio. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per la scelta di abbattere numerose piante che non sarebbero state stabili, ma il quartiere 2 non risulta aver ricevuto informazioni, come ci conferma il consigliere di quartiere Lorenzo Palandri, che ci illustra la vicenda. Le azioni volte a ottenere risposte dall'amministrazione, sentiamolo nell'intervento di questa mattina con Chiara Brilli.
Sì, noi abbiamo deciso di fare un'interrogazione, di fare un accesso atti per capire appunto qual è la situazione e come mai non è stato comunicato da nessuna parte in causa questo taglio di alberi, perché la situazione che ci siamo trovati ad affrontare è stata quella di andare almeno io personalmente, andare in quartiere e chiedere informazioni rispetto a questo taglio d'alberi. Non c'è stata data una risposta in questo senso, non sto accusando il quartiere di aver nascosto chiaramente le risposte, ma il fatto che il quartiere non sapesse assolutamente nulla di questo taglio d'alberi è abbastanza impressionante, soprattutto in un'area in cui qualsiasi tipo di cantiere, di movimento che c'è, viene seguito, in quanto c'è un cantiere, quello della tranvia, che ha un'importanza strategica enorme per il comune di Firenze, quindi qualsiasi movimento che ci sia deve essere controllato. Questa comunicazione non c'è stata, a quanto mi risulta, e quindi non è stato noto a nessuno quello che doveva succedere. In particolar modo i cittadini si sono preoccupati perché abbiamo trovato, cioè il fatto che questo taglio d'alberi pensavano fosse collegato alla tranvia. Cosa che non è, ma invece cosa che non è collegata alla tranvia, almeno per quanto ci risulta al momento, ma ci saranno anche altri tagli d'alberi che ci risulta legato al consorzio di bonifica. Appunto, ci chiedevamo, che chiaramente può operare in caso di emergenza, chiaramente con tutte gli accorgimenti del caso, in modo tale da operare il prima possibile, però volevamo capire appunto come sono stati valutati questi alberi.
Partirà il 12 giugno prossimo con il concerto dei Guns N' Roses, l'edizione 2025 di Firenze Rocks, il festival che dal 2017 si svolge alla Visarno Arena all'interno del Parco delle Cascine a Firenze, dove quest'anno sono attesi 110.000 spettatori. Dopo i Guns toccherà i Korn, infine, dopo un giorno di pausa il 15 giugno, i Green Day a chiudere la manifestazione. Questi sono solo gli headliners, poi ci sono tanti altri gruppi, numerose band dalle 16 in poi, previsto un giro d'affari di 30 milioni di euro, oltre 200.000 presenze attese. Sentiamo Alessandro Bellucci, nozze di Figaro, Firenze Rocks.
Firenze Rocks è per Firenze e per la Toscana una grande eccellenza, lo è a livello mondiale, il connubio che è fra città storica e realizzazione di un festival rock. Abbiamo visto che negli anni è stato straordinariamente importante da un punto di vista di rebranding di una città che in qualche modo non ha necessità di essere raccontata per quello che è stata nella storia, ma ha necessità di essere raccontata per quello che è oggi, e il festival riesce a sottolineare questa nuova vitalità di una città che è pienamente dentro gli anni 2000. E inoltre, ovviamente, il festival rappresenta una grande opportunità economica per il tessuto sociale ed economico del territorio, con la Camera di Commercio, che è il luogo dove ci troviamo. Negli anni passati abbiamo realizzato uno studio che racconta che la ricaduta sul territorio cittadino vale circa 30 milioni di euro, oltre 40 per quanto concerne il tessuto regionale. Le grandi masse che un tempo, diciamo, si ritrovavano nelle piazze, adesso trovano socialità e trovano comunità all'interno dei grandi concerti. Firenze rappresenta un alveo straordinariamente importante per la realizzazione di questa operazione.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera si chiama Totta per Tutti, che è il nome dell'associazione Carlotta Filardi, che compie 10 anni. Ora forse il nome di Carlotta Filardi oggi vi dice poco, ma vi ricorderete certamente che nel 2015 Carlotta Filardi assurse agli onori delle cronache per la sua vicenda personale, che poi portò alla legge Carlotta, che estende anche ai dipendenti privati l'esenzione dalla reperibilità, dalla visita fiscale, in caso di terapie salvavita, perché c'era stata una vicenda che l'aveva riguardata personalmente. Vero Carlotta Filardi, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per avermi chiamata, grazie.
Ci mancherebbe. Allora, in quel caso lei subì un sopruso, no? Che era all'origine, che aveva origine però nelle normative che c'erano allora, che sono state cambiate dalla legge. 10 anni, un percorso lungo e importante. Cosa si prova dopo? Immagino lei non avesse idea, no, di fondare un'associazione, di impegnarsi così tanto in questa vicenda, per quanto l'avesse subita personalmente.
No, diciamo che non me lo aspettavo e non era nei progetti, però era doveroso riversare l'amore che avevo ricevuto in un progetto, in qualcosa che fosse un'opportunità per trasformare un'esperienza estremamente negativa come la malattia e comunque anche l'ingiustizia subita in qualcosa di positivo a disposizione degli altri. E Totta per Tutti nasce per questo, nasce per supportare, nasce per dare voce e per ascoltare tutti i pazienti nei loro bisogni, i pazienti oncologici in particolare, perché noi ci occupiamo di oncologia. E un traguardo importante in cui abbiamo fatto tante cose in questi 10 anni, e sinceramente non avrei mai previsto questo.
Però, come lei ha detto, non poteva fare altrimenti, no?
Questa, è vero,
sì. Questa, peraltro, l'associazione opera per dare anche un cambiamento, no? Nella cura del paziente oncologico. Noi viviamo in un periodo storico in cui, come sappiamo, purtroppo certe patologie sono in aumento, però per fortuna molte di queste oggi sono curabili, comunque c'è una sopravvivenza molto più lunga, e il dato, diciamo, è anche che le persone non si nascondono più, no? Cioè, vediamo, sì, anche a livello mediatico, anche nel mainstream, c'è una voglia di far vedere che la fragilità è anche un'opportunità, e comunque di mettere a disposizione la propria esperienza per gli altri. Quando dite c'è bisogno di un cambiamento anche in modello di cura, a cosa fate riferimento?
Allora, sicuramente quello a cui forse ancora oggi viene apposta troppa poca attenzione è il risvolto psicologico. Ha detto una cosa fondamentale: adesso c'è un risalto mediatico di quello che è la malattia oncologica. Non dimentichiamoci però che chi si mette alla luce dei riflettori sono persone che comunque hanno un carattere, una personalità forte. C'è l'altra faccia della medaglia, e cioè chi accusa fortemente il colpo, chi si nasconde, chi ancora non riesce a dire la parola tumore, chi affronta le terapie nel silenzio e nella solitudine. E per quelle persone diventa fondamentale un supporto psicologico, non solo per il paziente ma anche per la famiglia, perché il tumore è una bomba atomica che spazza via tutto quello che c'è intorno, quindi non soltanto il paziente ma anche i familiari e le persone più vicine al paziente. Il supporto psico-oncologico che vogliamo garantire noi a tutti i pazienti è un qualcosa che si possa trovare disponibile accanto alla poltrona di chemio, quindi non un ennesimo appuntamento medico da doversi cercare fuori, ma un supporto che possa ottimizzare i tempi della seduta di chemioterapia e delle lunghe ore in attesa che passano i familiari, per dare un servizio lì sul posto, quindi un personale che sia qualificato per supportare, ascoltare e provare a consolare laddove ci sono grosse difficoltà psicologiche.
Grazie a Carlotta Filardi, in bocca al lupo naturalmente per Totta per Tutti, e cosa dirle, insomma, proseguiamo così. Buona serata.
Grazie mille, grazie a voi e buona serata.
Siamo in conclusione, prima delle previsioni del tempo vi dico che c'è un appello per le ricerche di un uomo di 43 anni scomparso a Firenze il 10 maggio scorso, 43 anni, 1,70, corporatura normale, capelli radi e castani, occhi azzurri, indossava jeans, una felpa color porpora, scritta oro, scarpe da ginnastica nera, portava un zainetto ISPAC viola, ha tatuaggi sul corpo. Domani sulla Toscana cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sul nord della regione, associate a piogge sparse già in mattinata. Nella seconda parte della giornata possibilità di locali piogge temporali anche sulle zone interne, in particolare su quelle centro-meridionali, venti scirocco in rotazione a libeccio, moderati o forti sulla costa, deboli sulle zone interne, mari da mossi a molto mossi, le temperature in contenuto calo. È tutto, linea Milano per il GR Network, una buona serata a Domenico Guarino, ciao.